Giacomo?
No, no, ci sei tu. No, no,
te... stai comodo con te.
Stai dove ti senti tu di città.
Perché non c'è
uno, eccoci.
Va bene.
Allora, non ho la fotografia dell'icona dell'altra stanza, perché si deve essere persa quando facevamo la copertina, ma diversi anni fa, quel libretto che adesso è stato anche rifatto. Dunque, comunque qui c'è l'icona. Domenica prossima noi celebriamo la festa solenne del corpo e sangue del Signore. Vi ricordo i testi. Dall'altra parte potete anche venire di qua, piuttosto che stare a chiacchierare. I testi. La prima lettura è tratta dal libro del Deuteronomio, nel capitolo 8, versetti 2 e 3, poi si salta ai versetti da 14 a 16. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, nel capitolo 10, dal versetto 16 al versetto 17, due soli versetti certamente molto pregnanti. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 148, in realtà è 147, io adesso dico male, perché c'è il conosciuto problema della numerazione, per cui il salmo 147 è il salmo che segna il rientro alla stessa numerazione che è presente nel testo ebraico, per cui stando al testo ebraico il salmo 147 della Vulgata, della 70 è il salmo 100, vedete, per curiosità, ecco, il salmo 147 del testo ebraico comprende i due salmi 146 e 147 della 70 della Vulgata. Qui il salmo 147, così come è segnato adesso nei nostri libri liturgici, è la seconda parte del salmo 147 nel testo ebraico. Vabbè, complicazioni praticamente inutili, per dire che noi questa sera leggeremo il salmo 97 e poi ci accosteremo al brano evangelico. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 6 leggiamo i versi da 51 a 58. Noi dunque questa prossima domenica, che sarebbe l'undicesima del tempo ordinario, celebriamo la festa solenne del corpo e del sangue del Signore. Lo ricordavo qualche momento fa, ma nessuno se n'era dimenticato. E nessuno dimentica che la data effettiva di questa festa sarebbe quella del giovedì dopo l'ottava di Pentecoste, cioè ieri. Infatti la festa del Corpus Domini sta in diretto rapporto con il giovedì santo, che è il giorno della cena, il giorno dell'istituzione dell'Eucarestia nel corso della settimana santa. Ed ecco, completato il ciclo delle settimane di Pasqua, e in più si aggiunge la settimana di Pentecoste, il primo giovedì disponibile è quello dedicato nuovamente a celebrare il mistero della Eucarestia. E a partire dal secolo XIII la festa del Corpus Domini viene celebrata in Occidente, per dare risalto a un aspetto particolarmente significativo e particolarmente fecondo del mistero eucaristico. Si tratta della presenza reale. È questo come un momento di sosta, vedete, un momento di raccoglimento, di adorazione, nel quale la Chiesa ricapitola e contempla gli eventi della Pasqua e i doni della Pentecoste. Tutto si condensa nella presenza reale del corpo glorioso e del sangue prezioso del Signore sotto i segni del pane e del vino. Un momento essenziale della celebrazione è dato dalla processione, lo sappiamo bene. E la processione del Corpus Domini ricorda quell'altra solenne processione con cui si è aperta la Settimana Santa, la processione delle palme. Il Messia è entrato nella sua città, mentre le strade erano addobbate con i mantelli dei discepoli in festa. Ora è il corpo di Cristo vivente che viene esposto al contatto con gli sguardi di tutti i viandanti della terra, anzi al contatto con tutte le realtà materiali di questo mondo, perché in Lui, con Lui e attraverso di Lui ogni creatura è ormai in grado di riconoscere la strada aperta verso il regno della vita, verso la luce che non tramonta più. Ed ora leggiamo nel libro del Deuteronomio il testo della prima lettura di domenica prossima, che è festa del corpo e del sangue del Signore, come sappiamo. Nel Deuteronomio, capitolo 8, i versetti da 2 a 3, e poi si salta in avanti per arrivare ai versetti da 14 a 16. Pier Francesco, leggi un po'.
Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo avvenire.
Grazie. Leggiamo allora il brano evangelico, sono gli ultimi versetti del discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarnao, nel capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni. Leggiamo dal versetto 51 al versetto 58. Marcella, leggi pure.
Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.
Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Quest'ultimo versetto non è compreso nella lettura prevista dal lezionario, ma siamo alla fine di quel discorso che ha tenuto impegnato Gesù nella conversazione serrata e più che mai impegnativa con i giudei nella sinagoga di Cafarnao. Ritorniamo al Salmo 97, noi da diverse settimane ormai siamo alle prese con il quarto libretto del Salterio, dal Salmo 90 in poi. Il Salmo 90 nell'intestazione ci rimanda all'insegnamento di Mosè e Mosè continua a rivolgerci i segnali inconfondibili del suo magistero e noi ne approfittiamo di salmo in salmo con tutta una serie di arricchimenti che man mano la collocazione di questi salmi nel contesto del quarto libretto del Salterio ci consente di decifrare. Fatto sta che noi dal Salmo 93 siamo alle prese nell'itinerario che abbiamo avviato in realtà a partire dal Salmo 90, ma dal Salmo 93 in modo più diretto siamo alle prese con una serie di canti che celebrano la regalità del Signore. Ne parlavamo nel corso delle settimane passate e il Salmo 97 è il quinto della serie. Dal Salmo 93 a seguire arriveremo fino al Salmo 99 e ancora il Salmo 100 e il nostro Salmo 97 prolunga quella ricerca che è stata impostata nel corso dei salmi precedenti e che ha subito diversi sviluppi. Più importante che mai è per noi tener conto del Salmo 95 nei suoi ultimi versetti, è il salmo invitatorio per eccellenza, come ben sappiamo, e dalla fine del Salmo 95 il re dell'universo e della storia ci informa che vuole parlare al cuore umano per riposare in esso. Così leggevamo a suo tempo. ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, è quel che segue, perché vuol riposare nel cuore umano. Ed ecco i salmi che si sono succeduti, abbiamo letto i salmi 96, cioè il salmo 96 la settimana scorsa, e adesso è la volta del nostro salmo 97 e poi i salmi che seguiranno, la nostra conversione per entrare nel regno, come il cuore umano si arrende laddove viene infranta quella durezza che lo rende sordo, come il cuore umano si rende disponibile all'ascolto che consente al re dell'universo e della storia di riposare. Dicevamo il Salmo 96, si è spalancato dinanzi a noi un orizzonte universale, a cui l'esperienza dell'esilio, ricordate che sta sullo sfondo del nostro Salmo, con un accenno a tutto questo nella intestazione che è presente nella traduzione in greco, non nel testo ebraico, così come subito constatiamo nelle nostre Bibbie, ma nella intestazione presente là dove il Salmo è stato tradotto in greco, ecco che c'è un accenno esplicito all'esilio, e di questo accenno ci siamo poi avvalsi una settimana fa, io ho insistito nel dare risalto a quell'affaccio su un orizzonte ecumenico a cui proprio l'esperienza drammatica, esperienza dolorosa, l'esperienza dell'esilio, l'esperienza della sconfitta, l'esperienza della dispersione, ebbene quell'esperienza conduce i fedeli del popolo di Dio, e possiamo ben usare a questo riguardo la prima persona plurale, conduce noi, l'esperienza dell'esilio, ad affacciarci su un orizzonte ecumenico che è esattamente quella modalità di incamminamento, di presenza, è una presenza itinerante sulla scena del mondo che acquista, il Salmo 96 a questo proposito è stato eloquentissimo, in modo dirompente il linguaggio della festa. La festa in corrispondenza alla sua venuta. Ecco come la regalità del Signore viene contemplata, ecco come viene celebrata, ecco come il cuore umano procede lungo quel cammino di conversione che è stato auspicato e che deve ancora maturare in maniera piena. Ma il Salmo 96 ci ha indicato come un percorso aperto ormai per coloro che sono stati segnati dall'esperienza dolorosa dell'esilio, ed ecco un'esperienza che adesso si prolunga in un itinerario di ritorno, di vera e propria conversione, che coincide con l'irrompere entusiasta di quella nota festosa che traduce tutta la vicenda e l'attuale percorso di ritorno in una testimonianza resa a colui che viene, è il suo venire, così si concludeva il Salmo 96, perché viene colui che è sovrano della terra, è il suo venire che illumina il percorso lungo il quale si sta sviluppando il cammino di ritorno, di conversione, e il passaggio attraverso l'esperienza dell'esilio diventa motivo per affacciarsi su questo orizzonte amplissimo, come vi dicevo, dove la venuta del Signore assume la potenza, esprime la potenza inesauribile di una sovranità universale che raggiunge la totalità dei popoli, tutte le creature di questo mondo, ed ecco il cuore umano interpellato, visitato, frantumato nella sua durezza, raggiunto nelle zone profonde e oscure che costituiscono in realtà il vero parlavamo la settimana scorsa, vi parlavo di una malattia, il vero malanno è la vera patologia di coloro che prigionieri della durezza del proprio cuore vivono da esuli in questo mondo. Ed ecco, quando la durezza del cuore umano comincia a sgretolarsi, ecco che la strada del ritorno si apre, indipendentemente da itinerari geografici che in questo caso diventano del tutto marginali, di itinerari geografici che dipendono da condizioni variabili a seconda delle vicende dei luoghi, ma è il cuore umano che esce dalla condizione di esilio in cui è intrappolato, prigioniero della propria durezza. Siamo esuli, lontani dalla vita, ed ecco il ritorno alla sorgente della vita, perché viene colui che illumina la scena del mondo e la grande festa è ormai inaugurata. Allora siamo alle prese con il nostro Salmo 97, anche se, come vedete, io vorrei sempre tornare indietro. Il nostro Salmo e qui abbiamo a che fare con il quinto canto che celebra la regalità del Signore, e subito vale la pena di segnalare che pure in questo caso nella traduzione in greco c'è un'intestazione che non è presente nelle nostre Bibbie solitamente. L'intestazione dice to Davidot i aftu kasistate, cioè di Davide quando la sua terra gli fu restituita, quando la sua terra gli fu restituita. L'intestazione tradotta in latino compare poi anche nella Vulgata. La terra restituita a Davide, e vedete l'intestazione fa riferimento a quelle pagine che leggiamo nel secondo libro di Samuele, in cui il racconto più drammatico più che mai ci parla di Davide costretto ad abbandonare Gerusalemme, la capitale del suo regno, perché è insidiato dal figlio Assalonne che ha ordito una congiura, e dunque Davide in fuga, e Davide che emigra a oriente del Giordano. È una situazione penosissima, alle prese con la ribellione del figlio, che niente meno vorrebbe non solo spodestare il padre, sostituirsi a lui, ma ucciderlo, quindi raggiungerlo, catturarlo, eliminarlo fisicamente, ed è suo figlio. E ricordate quello che avviene quando di fatto poi Assalonne sarà sconfitta, Assalonne muore, e le lacrime di Davide. Secondo libro di Samuele, capitolo 19. Davide piange, è morto Assalonne, suo figlio. E Davide ritorna a Gerusalemme, Davide di nuovo si insedia nella capitale del regno, di nuovo Davide siede sul suo trono, ma è un itinerario tutto irrorato di lacrime quello che Davide compie dalla località di periferia in cui era stato costretto a emigrare di nuovo alla sua terra, quando gli fu restituita la sua terra. Beh, vedete che abbiamo a che fare con un suggerimento che lì per lì può sembrarci inopportuno, eppure la traduzione in greco ha ritenuto più che mai sensato rievocare questo episodio, quando Davide re, è lui stesso che lo afferma, diventa re, era già re, ma diventa re attraverso questa travagliatissima avventura che lo ha costretto a sperimentare il dolore di una sconfitta che adesso apparentemente è superata, perché è ritornato alla capitale, siede sul suo trono, ma il figlio è morto. Il figlio è morto. Davide diventa re, e diventa re portato da questa onda di dolore, portato da questa onda di lacrime, una vera e propria alluvione di lacrime che gli conferisce un titolo regale finalmente autorevole, quel titolo regale che consente a Davide di affrontare la responsabilità del governo, perché e porta in sé l'esperienza di questo dolore che spacca il cuore e che lo apre a relazioni universali. Davide diventa re. Secondo libro di Samuele, capitolo 19, l'intestazione in greco dice proprio così: quando la sua terra gli fu restituita. Fatto sta che noi leggiamo ora il nostro salmo dividendolo in due sezioni. La prima sezione dal versetto 1 al versetto 6, laddove ci viene descritta la regalità del Signore. Sullo sfondo il richiamo a Davide continua a interpellarci, ma qui è la regalità del Signore, il Dio vivente, come nei salmi che già leggevamo e ancora leggeremo successivamente. Dal versetto 7 al versetto 12 poi gli effetti di questa regalità. Una ripercussione nelle cose del mondo, nelle vicende della storia umana, una novità, a partire da quella regalità del Signore che nei primi sei versetti ci viene proposta come oggetto di contemplazione, per dire così. E allora leggiamo: cantate, no, il Signore, Salmo 97, il Signore regna. Il nostro salmo si apre esattamente con quel grido festoso che è caratteristica inconfondibile dei nostri canti della regalità. Adonai Malach, Adonai Malach, ecco, questa espressione risuona magari le posizioni che questo grido occupa in ciascuno di questi salmi e varia. Adesso qui il grido compare esattamente in apertura del salmo, ma di per sé non manca mai, così come non mancava nel salmo 96 e neanche nel salmo 95. Il Signore è re. Il Signore dunque regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Dunque siamo alle prese con una regalità che ci viene subito descritta alla maniera di un circuito di comunione tra il cielo e la terra. Il Signore regna dunque nella sua sovranità, nella sua posizione trascendente, nella sua dignità assoluta. E corrispondentemente, ecco, la festa della terra. La festa della terra? Sì, la terra esulta, leggo qui, e le isole, tutte le isole, espressione che ritorna frequentemente per indicare l'oltremare, ma per indicare il mondo, è un'altra di quelle espressioni che servono a indicare la scena sulla quale si svolge la storia dei popoli nel corso della storia umana. E dunque gioiscano. Versetto 1, vedete, abbiamo a che fare con un enunciato qui che assume una rilevanza a dir poco programmatica. La sovranità del Signore fa la festa della terra. Ma è quel che bisogna spiegare, ma è un'affermazione che qui risuona in maniera precisa, rigorosa, direi perentoria. È così: il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole, tutte, tutte. Dunque, una grande festa. La festa implica la partecipazione di tutte le creature dell'universo e implica la partecipazione di tutte quelle creature che sono presenti e assumono delle precise configurazioni di ordine storico sulla scena del mondo. Le creature del cosmo e le creature umane configurate nelle diverse componenti della famiglia umana, diversità di linguaggi, di culture, di popoli, di nazioni. Ma vedete, è una festa corale. È una festa universale ed ecumenica, è la festa con cui la terra, per dirla con un termine estremamente sintetico ma efficace, risponde al cielo. Fatto sta che adesso è proprio questa comunione tra il cielo e la terra che deve essere illustrata, e i versetti da 2 a 6 di questo ci parlano. Leggo: nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono, davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutto intorno i suoi nemici, e quel che segue. Fermiamoci un momento ancora. Vedete, il versetto 2 sottolinea la trascendenza del mistero invisibile, colui che è altissimo e quindi avvolto da quel manto che custodisce la sua irraggiungibile trascendenza. E d'altra parte, vedete, è proprio la sovranità del Signore che conferisce stabilità, concretezza, orientamento, un ordine alle vicende della storia umana e a tutto quello che avviene sulla terra. È il secondo rigo del versetto 2. Giustizia e diritto sono la base del suo trono. Vedete, da quella regalità che riguarda lui in quanto trascendente nell'altezza celeste dipende l'ordine l'andamento coerente e ben misurato nello spazio e del tempo e tutto quello che avviene sulla terra. Dunque è il re, laddove cielo e terra sono in comunione. E vedete che questa affermazione che il versetto 2 ribadisce e che anzi sottolinea in maniera così così precisa e così rigorosa, è proprio vero, la trascendenza celeste e l'immanenza terrestre sono elementi costitutivi della regalità del Signore che noi stiamo contemplando. Abbiamo a che fare con la rivelazione di un disegno di comunione, laddove, stando a una logica un po', come dire, superficiale, senza offesa di nessuno, saremmo portati a ritenere che le due prerogative del disegno che stiamo contemplando, l'altezza celeste e l'immanenza terrestre, apparirebbero piuttosto espressioni di una divaricazione, di una distanza, di una opposizione incolmabile. Ed invece non è così. Non è così. La regalità del Signore è rivelazione di comunione. E vedete che già leggevo il versetto 3, dove viene gettato uno sguardo sullo spazio intermedio che diventa luogo e anzi sigillo di comunione, di quella comunione che già è stata enunciata e rimarcata nei versetti 1 e 2, e questo spazio intermedio è riempito dal fuoco che brucia, ma vedete è fuoco che è dotato di due funzioni che sono perfettamente comprensibili dal nostro punto di vista, fondamentali: il fuoco illumina e il fuoco riscalda. E comunque il fuoco di cui parla qui il nostro Salmo è garanzia di un circuito di comunione che assume una fisionomia così intensa, così totalizzante, veramente un circuito che assume una vorticosa valenza di comunione. Davanti a lui cammina il fuoco, ecco qui, e brucia tutto intorno i suoi nemici. Il fuoco brucia e adesso vedremo meglio, illumina e riscalda. Non dimenticate comunque che il nostro Salmo ci ha posto dinanzi a quella intestazione che è presente nella traduzione in greco. Io vi suggerivo di non trascurare. Qui abbiamo a che fare con il fuoco. Sapete, anche altrove, non solo adesso per come mi esprimo io, nell'Antico e poi anche nel Nuovo Testamento, l'immagine del fuoco che brucia e delle acque alluvionali sono immagini che convergono e in qualche maniera tendono a sommarsi insieme. Il fuoco che brucia e le acque che irrompono. È una medesima potenza che rende incandescente il fuoco e rende travolgenti le acque. Più volte se ne parla e si usa questo linguaggio nell'Antico e poi anche nel Nuovo Testamento. E adesso vedete, quando qui abbiamo a che fare con il fuoco, vale la pena di non dimenticare quella alluvione di lacrime che la intestazione ha voluto in molti modi preannunciare. Tra cielo e terra, il fuoco che illumina e che riscalda. A proposito di questo versetto 3, citavo anche in un'altra occasione, Sant'Agostino dice così: questo fuoco è quello che il Cristo è venuto a portare sulla terra. Ricordate il Signore che si esprime esattamente in questi termini, ed è anche lo Spirito Santo, fuoco. Lo Spirito Santo. Questo fuoco consumerà i nemici, come leggiamo nel versetto 3, nel senso che li farà cessare di essere nemici. La carità brucia in loro tutto ciò che non è lei stessa. Tutto ciò che non è carità è bruciato. Così funziona il fuoco. Così funziona il fuoco che è lo Spirito Santo del Dio vivente, quel fuoco che, come vi dicevo, è anche corrente, trasmettitrice della vita in misura esuberante e capillare, come è prerogativa dell'acqua. E qui una pioggia di lacrime insieme con l'ardore del fuoco che brucia e cancella ogni inimicizia, ogni asperità, ogni distanza è superata, dunque un sigillo di comunione è instaurato tra il cielo e la terra, e il versetto 4 adesso aggiunge: le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra. Versetto 4 e il versetto 5: i monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Dicevo io poco fa e ribadisco adesso, vedete, sono le funzioni del fuoco, i lampi che illuminano, vedete, versetto 4 adesso dalla terra che sussulta è possibile vedere il cielo. Le sue folgori è il fuoco, ma questa è un'immagine che è stata opportunamente valorizzata nel racconto degli Atti degli Apostoli, nel giorno di Pentecoste, come ricordate. E le sue folgori rischiarano il mondo, ed ecco, vede e sussulta la terra. La terra vede. La terra che sussulta in rapporto a questo irraggiamento di folgori celesti, la terra vede. E notate come il nostro Salmo in tutti i modi vuole rimarcare proprio le modalità di questa indissolubile comunione tra il cielo e la terra. La terra vede il cielo, la terra vede l'invisibile. La terra vede l'irraggiungibile, la terra vede come se nel dell'irraggiamento della folgore, finalmente si spalancasse quell'ostacolo che custodisce la trascendenza dell'Altissimo, ed ecco la terra vede il cielo. E d'altra parte, versetto 5, i monti fondono come cera, già leggevo, adesso vedete è il fuoco in quanto riscalda. Illumina, sì, e riscalda. E in quanto riscalda, vedete, qui abbiamo a che fare con una scena grandiosa che descrive questo scioglimento delle montagne, di tutte le resistenze solide, di tutte le componenti massicce della creazione, come c'era davanti al Signore di tutta la terra. Dunque, vedete, il cielo non si ritira nel suo segreto, ma il cielo avvolge, bacia, abbraccia affettuosamente la terra in questa fusione dell'universo in questa unica soluzione così potentemente riscaldata, dove sembra che tutto sia ridotto alle condizioni della cera. Vedete, dalla terra si vede il cielo, ma dal cielo adesso si esprime questa capacità di contenimento, di penetrazione, di avvolgimento, di di assorbimento, tutte espressioni puramente allusive che sono in sé per sé in qualche caso anche improprie, ma che ci aiutano comunque a constatare come per davvero quel fuoco ha abolito la distanza, e tra cielo e terra adesso è in atto questo abbraccio di comunione. È il fuoco? È un'alluvione di lacrime. Lacrime celesti? Lacrime che impregnano la terra. Lacrime che ardono come scintille incandescenti nel rendere visibile la trascendenza celeste dalla terra, e nel rendere la terra amabile dal cielo. È la regalità del Signore che noi stiamo contemplando. E allora il versetto 6: i cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria. Vedete, è il versetto 6 che ricapitola il percorso che abbiamo rapidamente compiuto. In cielo è in atto un racconto, vedete, i cieli annunciano, raccontano la sua giustizia, ma la giustizia è l'opera che si svolge sulla terra. La giustizia è l'opera di Dio sulla terra, ma se ne parla in cielo. In cielo si commenta la giustizia. Si commenta la giustizia. È quello che gli angeli cantano sulla mangiatoia a Betlemme: pace in terra agli uomini del compiacimento, agli uomini di cui Dio si compiace. Pace in terra. Se ne parla in cielo. E poi, vedete, tutti i popoli contemplano la sua gloria. Sulla terra si vede la sua gloria. La gloria del trascendente, la gloria dell'irraggiungibile, la gloria della presenza celeste. Ebbene, sulla terra quella gloria è visibile. In cielo argomento di conversazione è la giustizia che è in atto nella storia umana. E sulla terra la la dinamica della vicenda umana si sviluppa nella prospettiva che è determinata dalla visibilità della gloria di Dio. È ancora una volta il canto degli angeli sulla mangiatoia a Betlemme. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, ma è la gloria che viene proclamata da chi sta sulla terra. Ed ecco, pace in terra agli uomini, perché sono pacificati in quanto è il compiacimento nell'intimo del Dio vivente che li riconosce. Fatto sta che a partire da questo, da questa prima sezione, adesso i versetti che seguono, da 7 a 12, illustrano quali sono le conseguenze di questa regalità del Signore, di questa comunione tra cielo e terra, così come ci è stata sommariamente presentata. La terra è in festa, perché adesso forse intuiamo meglio cosa voleva dirci il nostro Salmo fin dall'inizio, quando in rapporto alla regalità del Signore annunciava la festa della terra. La terra è in festa, per come il fuoco arde, per come le lacrime sono piovute, per come dalla terra si vede il cielo, e per come il cielo riscalda la terra nell'incandescente fervore di un bacio d'amore. E allora ecco il versetto 7. Siano confusi tutti gli adoratori di statue. Dunque qui, come già peraltro leggevamo nel Salmo 96, viene annunciata la fine dell'idolatria. Questo rivelarsi della regalità del Signore nella comunione tra il cielo e la terra determina la fine dell'idolatria, perché l'idolatria è una abusiva e prepotente modalità di occupazione dello spazio intermedio, che vuole ribadire e anzi ingigantire la distanza tra il cielo e la terra. È una vergognosa espressione dello spirito umano l'idolatria, che vuole rimarcare le distanze. Dio è Dio perché sta in cielo e sulla terra ci siamo noi e ci pensiamo noi, e la distanza diventa un valore sacro, un valore divino, diventa idolatria, ma è un puro abuso, è una nullità costruita artificialmente dall'iniziativa umana. Può prendere tanti nomi diversi, qualche volta, per dire in modo un po' brutale, può prendere anche il nome di pastorale, per dirlo in modo un po' brutale, ecco. Uno spazio intermedio che serve a segnare la distanza. Lui non sta per conto suo, le cose del mondo stanno per conto loro, noi ci occupiamo di una zona intermedia che è tutta inventata artificialmente, però ci pensiamo noi, ecco, e noi costruiamo decorazioni, inventiamo linguaggi, scenografie, ma è un abuso, perché tra cielo e terra la distanza è stata abolita, perché il Signore regna. E allora qui dice, vedete, siano confusi, questo siano confusi, svergognati, ecco la vergogna a cui accennavo io stesso un momento fa, siano confusi tutti gli adoratori di statue e l'idolatria, e chi si gloria dei propri idoli, si prostrano a lui tutti gli dèi, dove vedete idoli, qui è il termine Elilim, che abbiamo incontrato leggendo il Salmo 96 nel versetto 5. Allora questo stesso termine lo con un nulla, sono nullità, Elilim. E qui di nuovo i propri idoli, queste nullità, si prostrino a lui tutti gli dèi. Vedete, questa idolatria ha a che fare con una abusiva invadenza della iniziativa umana che divinizza il buio e il freddo. In esatta contrapposizione alla luce e al calore del fuoco, che sono anche luce e calore delle lacrime piovute con quella abbondanza di cui sappiamo, perché non dimentichiamo il caso di Davide di come in lui la regalità del Signore ha trovato un sacramento, un rappresentante, come un sacramento. Ben qualificato nella storia del suo popolo e nella storia dell'umanità. Vedete, l'idolatria è una manifestazione di quella prepotenza umana che vuole invadere lo spazio e che abusivamente lo vuole gestire e lo vuole anzi costruire e lo vuole espandere più che sia possibile tra cielo e terra, un abuso micidiale, un vissuto senza lacrime, senza fuoco, senza comunione, senza lacrime. La pretesa di autogestire gli spazi e i tempi del mondo in obbedienza alla iniziativa umana che sistema Dio nella sua trascendenza irraggiungibile e tratta le cose del mondo come un terreno affidato alla intraprendenza illimitata e prepotente e devastante della iniziativa umana. Ecco, che vergogna per tutti gli adoratori di statue, chi si gloria dei propri idoli, gloriarsi dei propri idoli. Si prostrano a lui tutti gli dèi. Ed ecco invece l'incoraggiamento: ascolta Sione, ne gioisce. Sione è Gerusalemme, è la capitale del regno davidico. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore. Ritorniamo a quella festa, e quella festa che adesso per davvero è il segnale che corrisponde inconfondibilmente alla rivelazione della regalità del Signore, come leggevamo, perché c'è di mezzo la eliminazione dell'idolatria, questo radicale discernimento che riguarda le cose del mondo, le cose della vita umana, ma riguarda proprio l'atteggiamento interiore radicale del cuore umano. Ascolta Sion, esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore, perché tu sei Signore l'Altissimo su tutta la terra, tu sei eccelso sopra tutti gli dèi. Vedete, è la regalità del Signore che determina questo svergognamento dell'idolatria umana e questa liberazione del cuore umano. questa liberazione che vedete fa tutt'uno con la adorazione, e l'adorazione che è atteggiamento di obbedienza alla iniziativa gratuita del Dio vivente, è espressione del pieno, autentico coinvolgimento nelle vicende del mondo, che sono inseparabilmente connesse con la santità del Dio vivente nella sua altezza celeste, come stiamo contemplando. E vedete, chi adora il Signore, come adesso qui ci viene suggerito, anzi veniamo fortemente incoraggiati, è al suo posto nel mondo, ed è proprio la regalità del Signore che coinvolge tutto quello che ci riguarda nella nostra condizione mondana, terrena, umana, storica, coinvolge tutto di noi in un disegno di comunione che si allarga smisuratamente e che ricapitola tutte le misure di spazio e di tempo, e fa del nostro cuore umano un riscontro terrestre di quella regalità celeste che stiamo adorando nella sua inesauribile trascendenza e nella sua travolgente volontà di coinvolgimento terrestre. Tu sei Signore l'Altissimo su tutta la terra. Vedete, l'Altissimo non è colui che se n'è andato, che se ne va, che sta per conto suo, che è alle prese con il suo mondo sovraceleste. Su tutta la terra tu sei eccelso sopra tutti gli dèi. Vedete, è eliminata, è elisa, è cancellata quella presunzione umana che vuole fare di uno spazio intermedio un proprio territorio di affermazione idolatrica. Ecco. E allora la grande esortazione che adesso conclude il nostro Salmo: odiate il male voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli, li strapperà dalle mani degli empi. Vedete, l'altezza di Dio, colui che è l'eccelso, l'altissimo, l'altezza di Dio ci abbraccia, abbraccia la terra, e l'abbraccia con un affetto paziente ma allo stesso tempo risoluto. Vedete, c'è di mezzo uno strappo, è una carezza? È uno strappo. Li strapperà alle mani degli empi? È un abbraccio affettuosissimo? Carezzevole? Li strapperà dalle mani degli empi. Una luce si è levata per il giusto. Ecco, ci risiamo, vedete, il fuoco che illumina e che riscalda, ma è anche uno scintillio di lacrime che hanno irrorato la terra, e sono lacrime che portano in sé tutta la inesauribile fecondità dell'intimo nella vita di Dio, nell'amore di Dio, nella sua volontà di comunione. Una luce si è levata per il giusto, gioia per i retti di cuore. A proposito di questo si è levata, la lettera in ebraico si dovrebbe leggere è seminata, però è probabile che testo originariamente dicesse esattamente come adesso traduce la mia Bibbia. Allora la luce seminata, la luce è sorta, è spuntata, sì, si è elevata per il giusto. La santità del Signore, prosegue qui, vedete, rallegratevi giusti nel Signore, rendete grazie al suo santo nome. Ecco, la santità del Signore fiorisce, c'è una pianticella che sta germogliando, è stata seminata evidentemente, ma adesso spunta e porta frutti, questa pianticella, nella vita degli uomini che si arrendono, i giusti, i retti di cuore, coloro che si arrendono, svergognati come siamo, finalmente troviamo l'andatura adeguata al nostro reale impegno di responsabilità nelle cose del mondo, quell'andatura che si chiama adorazione e che fa tutt'uno con l'allegrezza di chi è totalmente ormai immerso in un unico disegno di comunione, dove il cielo abbraccia la terra e la terra è sollevata alle misure del cielo, e noi siamo in grado di ridurre tutto quel che ci riguarda, ma che è un modo per realizzare in pienezza, in misura sovrabbondante, tutto quello che ci riguarda, in una costante e inesauribile Eucaristia. Rendete grazie al suo santo nome. Facciamo Eucaristia. E guarda caso, vedete, il nostro Salmo 97, noi stiamo leggendo proprio nel momento in cui ci disponiamo a celebrare la festa della Eucaristia, la festa della grande Eucaristia, ricapitolativa di tutto, ricapitolativa nel senso di una riduzione, nel senso di un ampliamento smisurato alla relazione con tutto quello che esiste e con tutto quello che avviene, avvenuto e avverrà nella storia umana. Fatto sta che lasciamo da parte il nostro Salmo e diamo rapidamente uno sguardo, passato molto tempo, al nostro brano evangelico, ma intanto vale la pena di volgere lo sguardo alla icona che sta qui alle mie spalle. L'icona raffigura la cena, così come ci viene descritta nei Vangeli. E la tavola. La tavola assume una rilevanza dominante nella composizione dell'immagine. E la tavola per il cibo e per la bevanda, ma cibo e bevanda sono per la vita, certo. E vedete l'immagine che stiamo osservando ci rimanda a quei bocconi di cui leggiamo nei racconti evangelici, bocconi condivisi per condividere intenzioni e motivazioni, non è soltanto un avvenimento fisiologico quello che si consuma attorno a una tavola, si condividono dei bocconi perché si condividono delle intenzioni e delle motivazioni, si condivide un impianto interiore della nostra vocazione alla vita. E vedete qui attorno a questa tavola l'unica figura che è presente in maniera integrale è quella del Signore, le altre figure sono tutte solo parzialmente disegnate. La figura di Gesù, la scena evangelica in modo, la scena dell'icona in modo più evidente che mai, ci rimanda al capitolo 13 del Vangelo secondo Giovanni. Giovanni capitolo 13. Gesù, la sua carne e il suo sangue. Dico capitolo 13 del Vangelo secondo Giovanni perché vedete il discepolo amico che appoggia il capo sul petto del maestro, di questo si parla nel Vangelo secondo Giovanni. E nel Vangelo secondo Giovanni, Giuda che preleva il boccone e poi uscirà nella notte. Vangelo secondo Giovanni capitolo 13, la carne e il sangue, termini che ritornano nel nostro brano evangelico che adesso subito terremo sott'occhio e daremo uno sguardo in vista della prossima festa del Corpus Domini. Notate che quando si dice carne nel linguaggio biblico si intende una parentela, carne, parentela. E quando dice sangue si intende una intenzionalità nel vissuto umano. La nostra condizione di creature umane e di creature umane chiamate alla vita fa sì che siamo connessi in virtù di inevitabili e innumerevoli vincoli di parentela. Parentela nello spazio, parentela nel tempo. Il fatto che di essere nella carne, nel momento stesso in cui ci identifica, per quella particolare configurazione personale, è nella carne che ciascuno di noi ha la sua sagomatura, la sua collocazione nello spazio, ha la sua misura temporale, ma nella carne noi siamo imparentati, noi siamo connessi a un intreccio immensamente ramificato nello spazio e nel tempo. La nostra carne porta in sé una eredità di generazioni e generazioni per milioni di anni. Non c'è dubbio. E la nostra carne ci connette nella economia di un disegno aperto alla moltitudine umana, a parte quelle che sono le relazioni immediate, dirette, primarie o comunque culturali, eccetera, eccetera. Carne. E poi sangue. E sangue è una intenzionalità, vi dicevo. Sangue è una motivazione che dall'interno conferisce alla nostra identità personale, un orientamento, una proiezione, una volontà di intrattenere relazioni, di qualificare le relazioni, di metterci a disposizione perché queste relazioni siano funzionali alla vita. Sangue. Beh, vedete, qui è una tavola. E questa tavola dove la figura di Gesù lì sul fianco sinistro della immagine è raffigurata per intero facilmente ci aiuta a ricapitolare tutto quello che avviene attorno a quella tavola. È un circuito di relazioni valorizzato mediante il gioco degli sguardi, diverse esperienze di conversazione, una condivisione dei bocconi con questo movimento circolare che dal basso sale lungo il fianco destro dell'immagine per appoggiarsi sul petto del Signore attraverso il gesto del discepolo amico e sollevarsi poi verso l'alto lungo quella struttura architettonica che acquista il valore di una proiezione sulla scena del mondo, la storia dell'umanità, e quel drappo che copre alla maniera di un avvolgimento superiore la scena, ma siamo alle prese con un interno che però è proiettato verso la scena del mondo. Vedete che si delinea così come una immensa una serpentina che, passando attraverso il cuore che batte nel petto del Signore, riconduce a quella tavola e a quella condivisione dei bocconi la totalità degli eventi sulla scena del mondo, con quella parete bluastra che per l'appunto serve magnificamente a raffigurare tutto quello che avviene al di là di quello spazio ristretto nel quale i discepoli con il Signore stanno celebrando la loro cena, laddove, come ricordate nel racconto evangelico, va a inserirsi Giuda che ha prelevato il boccone e poi uscì ed era notte. Vangelo secondo Giovanni capitolo 13. Uscì ed era notte. E vedete, porta con sé il boccone, una riserva di luce nella notte del mondo. Giuda. E quel che poi avverrà. Fatto sta, vedete, il Salmo 97 ci aiuta adesso a guardare per qualche momento questa icona, poi la trasferiremo in cappella. La scena è pervasa da una luce soffusa, eppure in una luce intramontabile, una luce che ha lo scintillio delle lacrime, sì, è tutto quello che avviene lì dove il cielo abita sulla terra. Il figlio di cui il Padre si compiace nella carne e nel sangue degli uomini. Il cielo abita sulla terra, ed ecco, è la terra che trova dimora nel cielo, è il cuore umano che dalla terra porge in corrispondenza alla gloria del Dio vivente, l'atto di consegna, il sì di quella corrispondenza all'iniziativa del Dio vivente che si chiama giustizia. Il cielo abita sulla terra e la terra trova dimora nel cielo. La tavola, ed è un affaccio sul mondo, ed è un varco che si apre laddove il cuore degli uomini è svergognato, e per il cuore degli uomini si rende finalmente praticabile il percorso della giustificazione, del ritorno alla parola creatrice di Dio, alla regalità del Dio vivente. Fatto sta che, vedete, qui bisogna che prendiamo contatto direttamente, anche se in modo abbastanza fuggevole, con il nostro brano evangelico. Siamo alle prese con pochi versetti del capitolo 6, le battute finali del discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarno, come già sappiamo, e ci troviamo comunque ampiamente in anticipo rispetto al racconto della cena. Racconto della cena nel capitolo 13, qui siamo nel capitolo 6. E d'altra parte, vedete, quel che leggiamo in questo capitolo certamente ha un valore premonitorio, ha l'efficacia di una istruzione molto sapiente in vista di quel che sta avvenendo e deve ancora avvenire. D'altronde anche il Salmo 97, vedete, eravamo alle prese ancora con Davide e alle prese con gli antichi adoratori della regalità del Signore. Anche il Salmo 97 già ci orientava e ci orienta verso la pienezza di quel che avviene nell'ora decisiva della storia umana. Capitolo 6, solo qualche breve richiamo. Se voi vedete nel versetto 5 l'episodio che ci viene raccontato al di là del lago di Tiberiade si svolge sotto lo sguardo di Gesù. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: bisogna dar da mangiare. Sotto lo sguardo di Gesù, sotto lo sguardo di Gesù, il problema della fame, il problema della vita, dar da mangiare, il problema della vita, vedete, e ci si orienta verso una questione che è determinante, perché certamente mangiare e bere, dunque saziare la fame e la sete, sono passaggi imprescindibili per vivere. E qui poi nel racconto che non leggiamo in maniera dettagliata, questa fame trova sazietà quando Gesù ringrazia. Se voi passate al versetto 11, allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie, ha fatto Eucaristia, dopo aver reso grazie li distribuì a quelli che si erano seduti e lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. Dunque, quando Gesù ringrazia, la sazietà della fame, vivere, sazietà, fame, adesso la fame è saziata, perché Gesù ringrazia. E subito dopo veniamo a sapere che Gesù ci tiene a segnalare l'importanza dei pezzi che devono essere conservati. Nel versetto 12, subito dopo, quando furono saziati, disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Pezzi da conservare sono i bocconi, clasmata, dice, bocconi da conservare. E questo, vedete, perché progressivamente passando attraverso i versetti di questo capitolo 6 ci rendiamo conto che Gesù sta orientando l'attenzione verso un'altra fame e un'altra sazietà di vita, quella vera, quella che è la vita del figlio dell'uomo e la fame del figlio dell'uomo, perché il figlio dell'uomo è affamato in quanto è vivo, in quanto è vivente, in quanto è adesso direttamente impegnato a prendersi cura della fame che manifesta l'aspirazione alla vita che è in ogni essere umano. Se voi prendete il versetto 27, vedete, andiamo avanti, c'è stata la traversata del lago, adesso siamo di nuovo sulla sponda occidentale, a Cafarnao, e Gesù dice alla gente che lo interroga, è gente che è stata saziata, dunque la fame è soddisfatta, dunque la vita è realizzata. Procuratevi, ecco il versetto 27, non il cibo, qui in greco dice ergateste, operate, procuratevi, leggiamo pure come sta scritto, non il cibo che perisce ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Dunque il figlio dell'uomo ha a che fare con un'altra fame, con un'altra sazietà di vita, il cibo che non perisce, il cibo che dura per la vita eterna. Cosa vuol dire? Vedete, certamente per Gesù, e qui il racconto si sviluppa adesso e assume un'andatura sempre più urgente, sempre più precipitosa, direi proprio travolgente, c'è un altro appetito che corrisponde alla vita di Dio, è vivente. E vedete, tra il Dio vivente e la nostra vocazione alla vita, la distanza qui viene ridimensionata, viene ristretta, viene in tutti i modi rimossa. Gesù è il figlio dell'uomo che vuole in tutti i modi dimostrare che la distanza tra la vita di Dio e la nostra vocazione alla vita nella condizione umana, questa distanza è cancellata. E vedete, questo appetito che corrisponde nella nostra condizione umana alla vita di Dio, noi possiamo chiamarlo fede, qui in questo caso, così come leggiamo nel versetto 29, ma cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù rispose, questa è l'opera di Dio, credere in colui che Egli ha mandato, credere in colui che Egli ha mandato. C'è un appetito che è relativo a una fame che non riguarda il cibo che perisce, ma la vita eterna, la pienezza della vita, la vita stessa di Dio. E questa fame relativa alla vita di Dio, questo appetito, per dirla così in modo anche forse un po' più grossolano, qui si chiama fede. E allora Gesù, vedete, a questo punto parla di sé. Viene interrogato, viene anche contestato, ma tu chi sei, ma cosa dici, ma cosa fai? E Gesù parla di sé e parla del pane che viene dal cielo. Ricordate il suo linguaggio, lo leggeremo per intero il capitolo 6 questa sera durante la veglia. In verità vi dico, perché presenti nella sinagoga hanno fatto appello alla manna che fu concessa dal cielo, come sta scritto nel Salmo 78, la manna dal cielo durante la traversata del deserto al tempo di Mosè. E Gesù qui sta dicendo, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Parole pesanti, impegnative, che spesso ci lasciano un po' interdetti, perché ci sembra che non riusciamo esattamente a precisare in maniera rigorosa, dettagliata, pertinente il significato delle singole espressioni, ma se ci aiutiamo un poco, credo che ci aiutiamo a cogliere veramente l'essenziale. Gesù parla di sé, parla dunque del pane che viene dal cielo. Attenzione, la questione si fa sempre più seria e anche sbalorditiva, perché questa fame è relativa a un cibo, una bevanda che riguarda l'intimo della vita di Dio. Dunque, come si mangia nella vita di Dio? Come si mangia nell'intimo di Dio? In cielo come si mangia? Vedete, la questione formulata così sembra un po' pazzesca, ma è il pane che viene dal cielo, è il pane al tempo di Mosè, quello è venuto dal cielo, ma per modo di dire, in termini allusivi, in vista di qualcos'altro. Pane che viene dal cielo, poi un pane che deperisce la manna giorno per giorno. Ma come si mangia nell'intimo della vita di Dio? E come il nostro appetito ci orienta verso quella sazietà che corrisponde alla vita di Dio. Vedete, Gesù parla del pane della vita qui. Dice, ma lo prendono un po' in giro forse, dacci questo pane, il pane di Dio è la vita del mondo, io sono il pane della vita, versetto 35. Vedete che quando Gesù dice questo di sé, il pane della vita, lo dice non semplicemente in rapporto al fatto che quotidianamente bisogna mangiare e bere per sopravvivere, ma lo dice in rapporto alla vita di Dio, in rapporto a quella vita celeste che il Salmo 97 già ce l'ha annunciato con grande slancio, con grande fervore e in un clima di festa veramente frastornante. Una energia vitale che opera sulla terra. Dunque, vedete che quando qui Gesù parla del pane della vita, vuole spiegare a quelli che sono lì con lui nella sinagoga come tutto il mondo trovi dimora in Dio, nel cielo di Dio, nel grembo del Padre. Dice di sé, io sono il pane della vita. Il pane della vita, vedete, versetto 27, Dio ha messo su di lui il suo sigillo, lui il figlio, il suo sigillo. È un abbraccio immenso quello che qui si sta dispiegando. Adesso stiamo leggendo così un po' trasversalmente i versetti 32, 33, e prendete il versetto 37, tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è infatti la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Vedete come il pane della vita È esattamente il figlio inviato dal padre, ma è il figlio di cui il padre si compiace, è il figlio a cui il padre consegna la realtà di questo mondo e le componenti dell'universo e tutte le creature e ogni essere umano. Noi siamo avvolti in un abbraccio che ci consegna a lui il figlio, perché in questo modo la nostra fame sia saziata con la vita eterna, con la pienezza della vita, che è la vita stessa di Dio. Vedete, Gesù sta parlando di come, in virtù della missione affidata a lui, e lo ripeto ancora, il mondo che trova dimora nel cielo di Dio, là dove è realizzata nella sua inesauribile fecondità, nella sua inesauribile potenza di comunione, la vita stessa di Dio. Vi dicevo poco fa in maniera piuttosto grezza, ma come si mangia nell'intimo della vita di Dio? Com'è la fame di Dio? Com'è la vita di Dio? E vedete, adesso qui in poche battute, ma Gesù ci sta illustrando questa circolarità che si amplia smisuratamente di un abbraccio nella vita trinitaria. Il Padre, il Figlio è il sigillo con cui tutta la realtà del mondo era quel fuoco o quella pioggia di lacrime di cui ci parlava il Salmo 97. Tutto viene consegnato al Figlio ed ecco come per gli uomini si apre la strada della vita per noi. Per noi è la vita di Dio che si fa mangiare sulla terra. È la vita di Dio che si fa mangiare sulla terra. Vedete, come avviene che noi siamo introdotti nella vita di Dio, là dove il figlio appartiene al grembo del padre e al figlio siamo consegnati con l'incandescente energia di quel fuoco, con quella sigillatura di cui ci parla Gesù in questo discorso, con quell'abbraccio che consente al discepolo amico di tuffarsi nel segreto del cuore. E Dio si fa mangiare sulla terra. Vedete? I giudei mormorano, certo, ma chi è, ma cosa dice, ma cosa sta succedendo? E nel versetto 43 Gesù riprende: non mormorate tra voi, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre, versetto 44, che mi ha mandato, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto, e cita il Salmo, veramente questo è il profeta Isaia, c'è anche un richiamo al profeta Geremia, tutti saranno ammaestrati da Dio, dunque discepoli di Dio, chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre, in verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Dunque, è il pane della vita, vedete, che adesso si presenta a noi come cibo e bevanda che sulla terra ci consente di introdurci in quella comunione con la vita di Dio nella sua intimità più profonda, nella sua trascendenza celeste, diceva il Salmo 97. E di seguito il versetto 48, vedete, rilancia esattamente così l'annuncio: io sono il pane della vita, i vostri padri, ecco, quelli che mangiarono nel deserto sono morti. Dunque c'è invece una vita che non muore, è quella di cui Gesù già parlava e adesso parla, e sono ormai qui sotto i nostri occhi i versetti del brano evangelico di domenica prossima. La vita che non muore. Io sono il pane vivo, vedete, disceso dal cielo, è il pane che si mangia in cielo. È la vita di Dio che adesso abita sulla terra, si fa mangiare sulla terra. E se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. E adesso qui compare il termine carne, su cui già ci eravamo soffermati, come subito dopo compare il termine sangue. Sulla terra la carne e il sangue di Gesù, cibo e bevanda per quella fame o per quell'appetito. Se vogliamo esprimerci così, che ci fa vivere nella comunione con la vita di Dio, cibo e bevanda in relazione a quella fame che ci qualifica come commensali di Dio, come creature che sulla terra condividono la vita celeste di Dio, la vita eterna, come si esprime qui Gesù e in tanti altri luoghi, poi il Vangelo secondo Giovanni, il Nuovo Testamento. Vita eterna non è soltanto vita che dura oltre i limiti del tempo, ma vita eterna è la pienezza della vita, così come sussiste da sempre nel segreto del mistero. Ma il mistero, vedete, è un mistero che si fa mangiare sulla terra, è un mistero che abita sulla terra, è un mistero che si rivela in modo tale da instaurare un rapporto di comunione, per cui la distanza è abolita. Già il Salmo 97 ci informava, vedete, il corpo e il sangue di Gesù sono per noi il principio di una vita che si apre alla comunione universale. Carne e sangue, il corpo e il sangue, come noi solitamente siamo abituati a dire, è una parentela universale, e la nostra vita così si apre e nello stesso tempo si sintonizza con una intenzione d'amore totale ed eterno, che è l'amore stesso di Dio. Gesù parla di queste cose, vedete, qui nel capitolo 6, nel Vangelo secondo Giovanni, è proprio un invito, un incoraggiamento a prepararci, perché poi arriverà il momento in cui siederemo attorno a quella tavola, ed è un momento che si perpetua per noi e noi continuiamo a sedere e a partecipare a quella tavola e far nostri quei bocconi uno dopo l'altro. Così è della nostra Eucaristia, un'esplosione di luce irrorata di molte lacrime, che in Gesù in ascolto della sua parola e nel discepolato che man mano ci sintonizza con i suoi pensieri, i suoi desideri, le sue intenzioni, i suoi sentimenti, ebbene è questa esplosione di luce irrorata di lacrime, mi ripeto, che fa la comunione tra il cielo e la terra e tra la terra e il cielo. È la nostra Eucaristia, finché Dio sarà tutto in tutti. Ecco, fermiamoci qua.